Va ora in onda
il giro del mondo in 80 radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore, signori, ben ritrovati. Un saluto a chi ci segue dall'Italia e dall'estero, con particolare attenzione quest'oggi alla comunità italiana a Londra. E sì, io mi rivolgo particolarmente a voi nella puntata odierna perché oggi racconteremo la storia della BBC, ovvero l'ente radiotelevisivo inglese. Avremo molti contributi audio, molti documenti sonori, quindi credo che sarà una bella puntata. Siccome la storia della BBC è molto lunga, la divideremo in due parti. La prima parte questa settimana e la seconda la settimana prossima. Inizieremo subito a raccontare la storia e le storie della BBC, non prima di aver salutato il nostro valente regista Walter Martinelli, che assieme a me dedica a tutti voi questa canzone.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Il 18 ottobre del 1922 il General Post Office britannico e un gruppo di sei compagnie di telecomunicazioni, fra cui la Marconi Company e la General Electric, fondano la BBC, ovvero British Broadcasting Company, per trasmettere servizi radio sperimentali. La prima trasmissione è in onda il 14 novembre dalla stazione denominata 2LO, situata alla Marconi House di Londra. Il suo direttore generale è colui che ne è stato anche il fondatore, ovvero John Reed. Nel 1923 una commissione parlamentare si rifiuta di fare pubblicità al servizio poiché secondo lei abbassa gli standard e propone che una tassa sulle concessioni governative di 10 scellini finanzi le trasmissioni. Per evitare la competizione con i giornali, la stampa nazionale britannica persuaderà il governo a bandire i programmi di notizie radiofoniche fino alle ore 19. Così la BBC potrà solo usare notizie della stampa e non riportare le proprie fino a quell'ora. A partire però dal 1925 la BBC raggiungerà circa l'80% dei britannici attraverso una rete di stazioni ripetitrici e regionali. Mentre le stazioni regionali all'inizio offrono molti programmi locali, a partire dal 1930 il National Program da Londra e un Regional Program da Londra e parecchie città regionali rimpiazzano quei programmi. Il GPO, cioè il General Post Office, è restio a ritirare la tassa sulle concessioni governative per un'entità commerciale e così le perdite finanziarie della BBC fanno sì che molti produttori radiofonici vogliano uscire dal consorzio. Però nel 1925 il direttore Reed persuade un'altra commissione guidata dal conte di Crawford a proporre che una nuova entità, indipendente sia dal governo che dalle corporazioni, amministri le emittenze radiofoniche. Nello sciopero generale del 26 i giornali interrompono le pubblicazioni e così temporaneamente il divieto di riportare notizie e la sua rappresentazione bilanciata dai punti di vista degli scioperanti e del governo durante la crisi nazionale impressiona milioni di ascoltatori. Per la fine del 26 il governo accetterà le proposte della commissione Crawford e Reed sarà anche nominato cavaliere. Il 1 gennaio del 27 la BBC sarà consolidata da un regio decreto di legge e con il direttore generale Reed diventerà una società subentrante di rilievo. Per presentare il suo proposito e i suoi valori dichiarati, la BBC adotta lo stemma con il motto «La nazione parlerà di pace alla nazione». «Nation shall speak peace unto nation». Normalmente il motto è attribuito a Montague John Randall, già presidente del Winchester College e membro del primo consiglio d'amministrazione della BBC. Si dice che il motto sia un felice adattamento del libro di Michea, «La nazione non alzerà una spada contro la nazione». Vogliamo ascoltare i primi documenti sonori? I primi documenti sonori riguardano quello che la BBC trasmise dal 1922 al 1929. Ascoltatelo con attenzione, è molto interessante.
The BBC.
This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.
That call sign was first heard on the 14th of November 1922. The day the British Broadcasting Company began its first transmission.
We are not going to stop broadcasting. Broadcasting has come to stay.
Within a year, the pioneering staff of just four had grown to nearly 200, and a wide range of programmes was being broadcast. The first running commentary on a sporting event was rugby, England versus Wales at Twickenham.
Well, the first half has been about as exciting as anyone could wish for. Oh, I can't call that. They're off again. They're changing over. Pearl's taking it. He's kicking to the left. Wales defending the south end now.
Come on.
Harding's throwing it in, a fairly long one. England have it. I think it's Tucker. It's down on the ground. England have heeled. Out to Wharton. Now to Laird. Corbett. Oh. Locke. Out to Gibbs. Gibbs is going down the line. He's got past Andrews and he's up to the 25. He's kicked across. The English back are up. But Turnbull's there. Oh, well done, sir. He's made a mark inside his own 25, almost under the bar.
Square two.
Saves an awkward situation, Ned.
The second voice is intoning the square numbers from a Radio Times diagram of the pitch. In May of 1923, the company moved to new premises at Savoy Hill off the Strand in London. The Radio Times was first published in 1923, and Listening In, as it was called, quickly became a part of everyday life. Wireless now began to produce its own stars. A.J. Allen, the humorist.
So we peeped through the window curtains, and there they were, four or five of them, and they got a blooming great camera on a tripod and flashlight apparatus and goodness knows what. And I thought, oh, I'd rather like to watch this.
And the patrician tones of writer Vita Sackville-West.
When I first told my friends that I was going to Persia, I discovered that to most of them, Persia was little more than a vague romantic name. They had very little idea of where it exactly was, and still less of how to get there. One of them said, quite frankly, that she knew it came somewhere between Constantinople and China, but she couldn't be more precise.
The public knew what it liked. Particularly popular were the dance bands heard nightly from the nearby Savoy Hotel. Plays were also popular. The first play specially written for radio was Danger by Richard Hughes in 1924.
We shall suffocate or starve or both, my dear, in each other's arms.
Oh, Jack.
Even death shall not part us.
Oh, Jack, don't. It's too awful.
Our poor young lives cut so short.
Oh, don't. Don't.
There'll be articles in all the newspapers.
Oh, I wish I could read them.
You can't have your funeral and watch it, young lady.
This is fun. I wouldn't have missed it for anything.
And the head of programs, Val Gielgud, did much to publicize the unique nature of the medium.
The development of the radio play in the long run depends upon three things: intelligent listening, informed criticism, and good writing for the microphone. Too many authors who've hawked plays round for years seem to say to themselves, oh well, it's no go. Let's bung it along to Savoy Hill. And they do. I wonder if they ever realize that a play written with a real eye to the medium of the microphone is so rare that its appearance is hailed almost with shouts of joy.
There was plenty of room for experiment. In 1924, Beatrice Harrison played her cello in a Surrey wood, accompanied by a nightingale. This produced 60,000 letters of appreciation and a number of repeat performances. Children's Hour had been established early on. Toy Town was an immediate favorite.
The secretary went to the door and beckoned, and into the room stepped Peter Brass, carrying a bag of rattling tools, followed by Larry the Lamb with a pail of hot coals, which he placed on the carpet.
The first radio padre, the Reverend John Mayo, rector of Whitechapel.
I have just come from my church in Whitechapel, a great church situated in the midst of all the noise and the turmoil and the dust, and it is my privilege, by the aid of the wizardry of Mr. Marconi in this wonderful house, to speak, as I understand, to many thousands of people. Surely no man has ever proclaimed the gospel from such an extraordinary pulpit as I am now occupying.
Catering for all tastes wasn't easy. There were constant complaints and campaigns. Not enough variety, too highbrow, Sundays too dull. Dance music topped a Daily Mail reader's poll. In 1926, the company faced its first big challenge, the general strike. Without regular newspapers, the importance of the BBC became obvious to all.
This is London Calling. Here is the last news bulletin for today. The time through which we are now passing is of exceptional character, and the present strike is of a nature quite unlike the many others which have preceded it. There is no moral justification for a general strike of this character. It is a direct challenge to a lawfully constituted authority and inflicts, without adequate reason, immense discomfort and injury on millions of our fellow countrymen. It is therefore a sin against the obedience which we owe to God, who is the source of that authority, and against the charity and brotherly love which we owe to our brethren. A drunken man, a rowdy man, is your enemy and mine. We need clear heads in this struggle.
The decontrol of London's milk tomorrow, Wednesday, and the cessation of the milk pool in Hyde Park are inevitably causing disorganization in the trade. This disorganization will be greatly intensified after decontrol by the non-return of milk churns to their proper channels of distribution. The Board of Trade have therefore made today, Tuesday, an order under the Emergency Powers Act, making it illegal for anyone to keep in his possession milk churns which do not belong to him.
This is London calling. I have here a very important statement. Soon after midday today, Mr. Pugh informed the Prime Minister that the TUC had decided to terminate the general strike forthwith.
Radio was becoming more sophisticated. In 1927, the BBC took over the promenade season of concerts.
My dear friends of the promenade concerts, I cannot tell you how glad I am to be with you tonight. The last night of a remarkable season, which has seen this great hall fill to overflowing every night. It is a heartening thought to look forward to our meeting here for the first night next year, to join in singing with full hearts, God Save the King.
The BBC was now becoming glamorous. Particularly admired were the urbane and impeccable announcers.
Little Betty Bouncer is kind to her people and a nice girl, more or less.
But at present, no joke, she's causing her folks no end of deep distress.
For she is quite mad about a man she's never met.
And it's all through an innocent crystal set.
Little Miss Bouncer loves an announcer down at the BBC.
She doesn't know his name, but how she rejoices when she hears that voice of voices.
Absolutely tireless, sitting at the wireless.
Poor little Miss B.
It's the man who announces with such a lot of passion in it.
The Daventry shipping forecast will follow in a minute.
Little Miss Bouncer loves an announcer down at the BBC.
Broadcasting would remain a public service.
E se questo è stato un assaggio di ciò che la BBC ha trasmesso in radio dal 22 al 29, gli anni 30 cominciano veramente col botto, perché pensate che già nel 1932 iniziano i primi esperimenti di televisione. 1932. I primi esperimenti utilizzarono un impianto elettromagnetico a 30 righe sviluppato da John Logie Baird. Regolari emissioni limitate solo a un quartiere di Londra hanno inizio nel 1934 con questo impianto e un servizio più vasto che partirà da Alexandra Palace nel 1936, alternando un migliorato impianto meccanico a 240 righe e l'impianto a 405 righe della Marconi EMI, completamente elettronico. Pensate che l'anno successivo la superiorità dell'impianto elettronico porterà all'esclusione del modello di impianto meccanico. Magari delle prime trasmissioni sperimentali degli anni 30 di televisione parleremo nella prossima puntata. Adesso vorrei farvi ascoltare ciò che nel 1934 l'orchestra British Band, diretta da Henry Hall, faceva ascoltare sul primo canale della BBC.
Thank you. never had a chance. I thought you cared for me, but now I see I never had a chance. I never had a chance. Though you never told me so, somehow I know I never had a chance. I knew we'd have to part, for I could always reach your lips, but I could never reach your heart. My dream about romance ended in a friendly chat, but more than that, I never had a chance.
Let me hasten to explain. Anything can happen. Love is in the air again. Let me hasten to explain. Anything can happen. Love is in the air again.
Thank you.
my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride, tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
Il giro del mondo in 80 radio.
Going down the years to me, saying
that something's wrong with our love song. Faint melody speaking of things that used to be, making me dream and long for our love song. It must have been this chord that love struck in my heart. Now somehow a discord has taken its place and we've drifted apart. Faint harmony, only a trick of memory, saying that something's wrong with our love song.
Se questa era la bella musica trasmessa dalla BBC e suonata dalla British Band diretta da Henry Hall, ascoltiamo ora qualche programma dal 1932 al 1937. Riuscirete a capire dall'ascolto di questi spezzoni di programmi come la BBC fosse impostata e dirregimentata.
I could drink. Well, 11 more months and 10 more days, I'll be out of the calaboose. 11 more months and 10 more days, they're going to turn me loose.
A guy in another cell asked me, how long are you in for? I told him I'd be here 11 months and 10 days more. I'm here until tomorrow, said he. I said, you son of a gun. You're a lucky guy, he said, am I? Tomorrow I'm gonna be young.
We're 11 more months and 10 more days to be out of the calaboose. Whoop! 11 more months and 10 more days, they got to turn me loose.
1939 sembra un anno particolarmente tranquillo, però dal 1 settembre le trasmissioni televisive sperimentali vengono sospese a causa dell'entrata nella Seconda Guerra Mondiale. Riprenderanno solo a partire dal 7 giugno 1946. Però ragazzi, c'è una leggenda metropolitana largamente diffusa, secondo cui subito dopo la ripresa del servizio l'annunciatrice Leslie Mitchell inizierà con queste parole: come stavo dicendo prima che fossimo stati interrotti così bruscamente, eccetera eccetera. Di fatto però la prima persona ad apparire alla ripresa delle trasmissioni nel 1946 non sarà l'annunciatrice Leslie Mitchell, sarà l'annunciatrice Jasmine Blight, che dirà semplicemente: buon pomeriggio a tutti, come state, vi ricordate di me? Sono Jasmine Blight. Bene, anni 40, guerra mondiale, la BBC, oltre a trasmettere notizie minuto per minuto sull'andamento del conflitto mondiale, cerca di sedare gli animi dei britannici trasmettendo buona musica. Eccovene un esempio direttamente dal 1943.
Thank you.
durante la Seconda Guerra Mondiale comunque la BBC ebbe un ruolo molto importante anche per noi italiani. Infatti le sue trasmissioni in lingua italiana, le famose trasmissioni che venivano irradiate da quella che allora si chiamava Radio Londra, servivano a tutti i radioascoltatori italiani che facevano la fronda e che volevano opporsi al fascismo come una cassa di risonanza e come un telefono senza fili che veniva ascoltato sottovoce. Le trasmissioni ed i comunicati di Radio Londra cominciavano sempre così, con i tocchi di gran cassa e con questa musica.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Il 12 febbraio del 1950 nasce l'Unione Europea di Radiodiffusione e la BBC, insieme alla RAI, sarà tra le 23 organizzazioni fondatrici. Vedete, per la prima metà degli anni 50 la BBC sarà l'unica a trasmettere sia in radio che in televisione, ma già nel 55 arriva una concorrente temibile, si chiama ITV. Questa concorrente scalfisce il monopolio televisivo della BBC. Infatti la ITV sarà la rete televisiva commerciale indipendente. Ovviamente la BBC perderà molti ascoltatori perché questa rete televisiva commerciale indipendente avrà un modo di fare, di porsi molto più dinamico, molto più giovane, molto meno impostato riguardo a tutto quello che concerne la musica, i programmi di intrattenimento, i telefilm, i quiz, ma anche per quanto concerne la diffusione delle notizie. Voi pensate una cosa, la BBC era talmente, possiamo dire, una di quelle che danno le notizie in punta di fioretto e sempre vestiti con il frac o con l'abito da sera. Ecco, ve lo dico e vi do anche la prova di questo, perché vi faccio ascoltare la sigla di tutti i notiziari radio e televisivi della BBC. Fu una sigla che davvero già dalle prime note vi fa capire quanto la BBC si sentisse importante e statalizzata. Si intitola Imperial Echoes, cioè Echi Imperiali. Fu la sigla dei notiziari sia radiofonici che televisivi a partire dagli anni 30 e usata per molti e molti decenni ancora.
Thank you.
sigla quasi marziale e direi anche forse alquanto pretenziosa per introdurre ogni notiziario radio e televisivo della BBC. Questo vi fa capire quanto la BBC ci tenesse al suo ruolo istituzionale. A partire dagli anni 50 la BBC fa anche la TV dei ragazzi, come è capitato da noi in Italia. Però ascoltate a questo proposito due sigle che abbiamo trovato. La prima è proprio la sigla d'apertura della TV dei ragazzi. Io ora vi racconto le immagini che si vedevano, perché qua siamo in radio e quindi potete solo ascoltarne la musica. Le immagini che si vedevano erano semplicemente quelle di una giostra in bianco e nero su cui dei cavallucci stilizzati andavano su e giù. La seconda sigla che vi vogliamo far ascoltare è la sigla del TG dei ragazzi. Ebbene sì, perché nella TV dei ragazzi i britannici introdussero fin da subito il telegiornale per i più piccini. Ascoltiamo allora insieme queste due sigle e poi ritorniamo qui a chiacchierare della storia e delle storie della radiotelevisione inglese.
This is the BBC television service.
Nothing more than matches, straw and pipe cleaners, Mr. Aldous, who lives at Dunstable in Bedfordshire, has made some really astonishing models. This is the largest, a model of the Priory Church of St. Peter, Dunstable. It took him 11 months to build, and it's made up of nearly 4,000 matches. Another of Mr. Aldous's models is a village fairground, with swings and roundabouts and sideshows, just as they used to look some 50 years ago.
Signore e signori, il nostro tempo sta volgendo al termine, quindi per oggi ci fermiamo qui, ma continueremo la settimana avventura a raccontare la storia della BBC, cominciando dagli anni 60 ed arrivando fino al nuovo millennio. Per il frattempo vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento fra 7 giorni e vi auguro, insieme al nostro regista Walter Martinelli, un buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi. A risentirci.
Avete ascoltato
Il Giro del Mondo in 80 Radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.